troveranno certamente un percorso personale legato a figure significative con le quali ho cercato di stabilire una sorta di doppio rapporto, un rapporto da una parte critico evidentemente, cioè di critica letteraria, ma dall'altro di forte empatia. Quindi il mio obiettivo è stato quello di far fare ai lettori una esperienza personale degli autori, quindi di entrare nelle vene della loro ispirazione, della loro visione della vita. Non è un manuale, direi, in nessun modo, anche perché la selezione degli autori non è affatto canonica. Certo, sono presenti i grandi classici come Walt Whitman, Emily Dickinson, Jack London, ma sono anche presenti autori molto amati in Italia più di quanto lo siano negli Stati Uniti, per esempio Edgar Lee Masters e l'antologia di Spoon River, no? Raymond Carver, ma ho cercato anche di far emergere dall'oblio autori come Pascal D'Angelo ed Emmanuel Carnevali, che sono gli autori dell'immigrazione italiana, una vicenda direi sia biografica sia letteraria davvero folgorante.
Si può dire che la frontiera è il tema, la dimensione che accomuna questi poeti, questi scrittori così diversi fra loro?
Certamente, ho seguito un filo conduttore che è questo della frontiera. In fondo l'eroe americano è una figura in perenne movimento e col passare del tempo, della storia anche, il nuovo mondo inteso come terra promessa, terra vergine, era destinato a scomparire in quanto tale, ma la frontiera ha continuato a resistere nel tempo fino ad oggi come simbolo e come metafora. Quindi la frontiera è metafora di un mondo alternativo, fluido, sempre in divenire. Per uno storico americano di fine Ottocento è proprio l'esistenza della frontiera ad aver reso davvero unica e irripetibile la storia americana. Direi nella letteratura statunitense esiste un territorio esteriore, quindi una frontiera esteriore, ma anche un territorio interiore che è specchio di quello esteriore. Intendo dire che il movimento locale, cioè il viaggio, da quello nelle praterie a quello delle autostrade, diventa dunque una figura dell'anima. Quindi esiste una prateria dell'anima, l'ignoto e il selvaggio, se vogliamo, dello spirito umano, ed esiste una prateria interiore, un viaggio interiore.
Da ultimo, anche la spiritualità, vissuta a volte anche come tensione e confronto, è un altro aspetto che si vede, accomuna molti degli autori, se non tutti, di Nelle Vene d'America. Ecco, questo aspetto pure merita una riflessione particolare.
Flannery O'Connor, che è una scrittrice grandissima, lei ha descritto un mondo che è work in progress, non finito, in attesa di compimento, dove la grazia lavora, ma lavora secondo categorie che non sono quelle alle quali noi siamo abituati. E la sua grazia, direi, non è graziosa, spesso anzi proprio nel dramma della libertà e della violenza anche, è al limite del grottesco che la si riconosce. Jack Kerouac, a sua volta, direi, è incomprensibile senza il cattolicesimo. Lui una volta disse: I'm not a beatnik, I'm a Catholic. Le dinamiche dei suoi personaggi sono tutte segnate profondamente dal cattolicesimo, direi un cristianesimo paolino. Lui divenne a un certo punto buddista, come era nei suoi anni, se vogliamo, anche di moda, provando a vivere una vita ascetica. Il cristianesimo invece gli diceva che c'è un mondo reale fatto di santità e di peccato, e il buddismo invece gli faceva vedere il mondo come privo di realtà, come illusione. Quindi ad allontanare di fatto Kerouac dal buddismo fu paradossalmente proprio l'esperienza di vita dissipata e sregolata, cioè il peccato, che è quel diavolo che secondo Flannery O'Connor spesso getta le basi necessarie affinché la grazia sia efficace.